Morto Peppino, Radio Out perde tutta la sua incisività e va verso una inesorabile chiusura dell'esperienza. La sconfitta del movimento, iniziata con lo scioglimento di Lotta Continua, lasciava un grande vuoto. Senza più direzione politica, a cui Peppino aveva fatto riferimento negli anni precedenti, faceva fronte con la peculiarità delle sue scelte di intervento sociale e con la sua partecipazione alla campagna elettorale, facendo di Peppino un bersaglio isolato ed eliminare al più presto. Resta la rabbia mista al dolore e all'amarezza. Resta l'emozione del suo ricordo e di tutta l'attività, a volte pervasa da un senso di imbarazzo per le cose fatte o non fatte che potrebbero sembrare, oggi, poca cosa, ma sul finire di quegli anni 70 erano pioneristiche e tutte da sperimentare. È stato un vero e proprio laboratorio sociale, un'esperienza collettiva e anche contraddittoria, senza la possibilità di verificare quello che era il progetto dell'inizio, senza un futuro sicuro, ma tutto da scrivere, da vivere e inventare, con una direzione ben precisa, ma senza nessuna certezza. Peppino fa della lotta alla mafia la peculiarità sua e di quella della sinistra extraparlamentare, che si era nutrita sempre di controinformazione, e questo era già intervento politico, e trova in questa lotta nuova linfa vitale. Anche se in paese si era soli, isolati, con rapporti interpersonali compromessi, se anche a livello nazionale il Partito Comunista era nemico di tutto ciò che c'era alla sua sinistra, facendosi magistratura e forza di polizia, usando tutta la sua forza nelle fabbriche per forzare gli operai alla delazione attraverso la cultura del sospetto, la passione politica di Peppino e di quella generazione proveniva da un'attenzione globale verso il mondo, una generazione mondo, come la chiama Henry De Luca, capace di una visione più ampia rispetto alla miopia dei faccendieri locali. È stato un progetto di cui non abbiamo mai visto lo sviluppo. Sono Paolo Chirco e questo è il podcast ufficiale di Storie Ribelli, microstorie di ragazzi e ragazze a Mafiopoli con Peppino Impastato. Per la serie Una foto, una storia state ascoltando il sesto episodio della vera storia di Radio Out, il sociale e i grandi eventi, con la testimonianza e voce narrante di Andrea Bartolotta, testimonianze di Giampiero La Fata, Fanny Jacopelli, Graziella Jacopelli, Marcella Stagno, Benedetto Cavataio. Spazio Donna è un frammento originale dell'epoca condotto da Fanny Vitale. Frammenti di Onda Pazza sono ricavate dalle cassette originali con la voce di Giuseppe Impastato. I volantini del collettivo femminista sono letti da Margherita Mongiovì. Gli altri documenti sonori sono stati trovati in rete.
Di Radio 8 era riuscita a fare partire progetti di lavoro nel sociale molto interessanti, due in particolare, quello con i disoccupati, esperienza che era stata fatta a Cinisi prima della nascita di Radio 8, e poi quella fatta attraverso Radio 8, che parte da Radio 8, è quella con i disoccupati di Terrasini, che in un primo momento si erano organizzati l'estate prima, nel 77, andando a controllare l'ufficio di collocamento e in particolare tutte le chiamate che arrivavano da Città del Mare, che da aprile a settembre faceva parecchie chiamate di lavoro che superavano nell'arco della stagione più di 350 contratti a tempo determinato di varia durata. Fu un'esperienza che aggregò parecchie decine di disoccupati, anche a Terrasini. E fu molto coinvolgente questa esperienza perché alla fine diede parecchi risultati buoni, nel senso che ci permise di controllare effettivamente le chiamate numeriche, tutte le chiamate numeriche, e di indurre il collocatore a seguire esattamente quanto previsto dalla legge vigente in quel momento su quel tipo di chiamata. Questa cosa ci ha fatto capire che il lavoro quotidiano continuo nel sociale, quando coinvolge direttamente gruppi di persone, prima o poi dà i frutti. E che comunque questo tipo di aggregazione non era fine a se stesso, e da queste cose poi nasceva una coscienza diversa nella gente che veniva coinvolta in questo tipo di esperienza, cioè in questo caso i disoccupati. La stessa cosa si riuscì a fare con i pescatori di Terrasini, che vivevano una situazione di precarietà sempre più seria e grave. Li abbiamo contattati per conoscere meglio dalle loro testimonianze la loro vita, le difficoltà di un lavoro molto precario, stagionale anche quello, che era legato oltre al fatto della stagionalità vera e propria alle condizioni meteo continuamente, che erano il punto debole di ogni datori di lavoro, gli armatori, e dei dipendenti che erano invece i giornalieri, possiamo definirli così, pescatori imbarcati su una barca Abbiamo avuto decine di testimonianze, abbiamo potuto fare pure registrazione, quindi si è creato un rapporto di fiducia fra noi disoccupati di Radio Auto e i pescatori, e molte di queste testimonianze siamo riusciti a darle in onda alla radio, abbiamo fatto trasmissioni dedicate a queste cose. Sono due esperienze che ci mettono in contatto con realtà di lavoro precarie, ma particolarmente significative nel territorio in cui ci siamo mossi. Questo lavoro doveva avere un obiettivo finale e quello che avevamo individuato era la continuazione del progetto radiofonico, doveva per forza sfociare in un obiettivo di costruzione di un movimento di opposizione, e non sapevamo come avrebbe potuto concludersi un'esperienza di questo tipo e dove ci avrebbe veramente portato poi alla fine, ma comunque era una direzione da prendere, ecco, in quella direzione bisognava andare, e la presenza di Peppino ci incoraggiava ad andare avanti in quella situazione, ci supportava e ci incoraggiava, sentivamo positivamente l'intesa che si era creata all'interno del gruppo redazionale, e ci siamo posti l'interrogativo, non solo singolarmente ma anche collettivamente, se questo potesse diventare davvero un collettivo politico con una sua identità politica particolare, precisa, che si potesse collocare all'interno di quello che veniva considerato un arcipelago di isolotti, di piccole isole sparse in un mare vasto e spesso anche in tempesta, insomma. Prevalse la sensazione, ma io direi pure anche la volontà, di provare davvero a costruire un'opposizione che partiva da un gruppo che in un certo senso a noi non piaceva considerarci avanguardia, ecco, non ci è mai piaciuto, nemmeno a Peppino, come a Peppino non piaceva considerarsi ed essere considerato leader, ma lo era, di fatto, suo malgrado lo era, e noi ci sentivamo più rafforzati dall'intesa, dalla coesione, dall'affinità che col passare dei mesi ci legava di più.
Radio Auto, che a poco per l'impegno di Peppino e degli altri, diventò un punto di riferimento importante non solo per il nostro territorio, ma anche per le altre radio democratiche che c'erano nel territorio regionale. Io allora mi ricordo fui delegato dai compagni della radio a rappresentare la radio in tutta una serie di assemblee, iniziative che le radio democratiche regionali facevano in quel periodo. Si cercò di fare una sorta di sistema di vasi comunicanti fra le radio regionali per far sì che se da un lato si potesse trovare la possibilità di avere un approvvigionamento di natura economica attraverso la pubblicità, che veniva sempre mal vista, perché la pubblicità di fatto poneva nell'esperienza politica radicale delle radio rispetto a un dilemma, il confronto con la società commerciale, soldi provenienti da autofinanziamento oppure avere la possibilità di accettare dei soldi provenienti dalle pubblicità per far sì che le radio potessero continuare ad esprimere le proprie idee, i propri valori e i propri progetti. Tutta una serie di iniziative portarono a una situazione come al solito mediata, si cercarono di trovare degli sponsor in qualche modo illuminati, tra virgolette, che potessero attraverso la pubblicità trasmessa dalla radio, che facevano riferimento alla Federazione delle Radio Emittenti Democratiche, la FRED, far sì che le stesse radio avessero la possibilità di continuare ad andare avanti e di sostenere le spese per la gestione, luce e quant'altro, insomma, che erano le cose minime, perché poi gli operatori delle radio di fatto erano esclusivamente volontari, ognuno di noi metteva a disposizione una parte del proprio tempo per far sì che quel progetto potesse andare avanti. Fu allora che io diventai segretario regionale della Federazione di Radioemittenti Democratiche, e quindi un punto di riferimento regionale, non io per quello che ero, ma per quello che rappresentavo, quindi Radio 8. Radio 8 diventò un punto di riferimento regionale per tutte le altre radio democratiche. Ci furono moltissime assemblee, diverse assemblee in vari posti della Sicilia, dove le radio scambiavano le loro esperienze, mettendole a disposizione degli altri. Si cercò di fare un circuito di comunicazione culturale attraverso la messa a disposizione degli altri di cassette, perché in quel periodo, diciamo, non essendo ancora nata l'era digitale, i sistemi di informazione utilizzavano le cassette per far sì che le notizie potessero essere gestite e condivise dagli altri. Si trovavano diversi sistemi organizzativi per far sì che le esperienze anche di informazione delle singole radio potessero essere messe a disposizione degli altri. Il progetto di partecipare alla manifestazione nazionale contro la violenza e contro la militarizzazione del territorio nasce da un clima politico che si era venuto a creare in quegli anni, in cui lo scontro sociale andava assumendo toni sempre più aspri. A Cinisi, attraverso il circolo musica e cultura e attraverso, diciamo, dibattiti che si facevano, le discussioni politiche sempre sollecitate fortemente da Peppino, c'era la coscienza di quello che stava accadendo, per cui si decise di partecipare a questa manifestazione a Bologna. In quell'occasione quelli che hanno dato la disponibilità per partecipare siamo stati Peppino, Vito Lo Duca, Marcella Stagno ed io. E siamo partiti con la macchina di Marcella Stagno e siamo andati a Bologna. È stata un'esperienza molto, ma molto bella, molto positiva, entusiasmante e formativa. Io, per conto della radio, e quindi avevo il compito di registrare il più possibile quello che stava succedendo lì, cosa che ho fatto. Alcune mie cassette, poi cassette che abbiamo registrato noi, che abbiamo sistemato allo studio con Peppino, andarono a finire nel radio tra virgolette quotate a livello nazionale, tipo Radio Città Futura, Radio Milano Popolare, Radio Alice ed altre, ed erano delle cassette che, diciamo, raccoglievano o delle interviste, delle manifestazioni che si svolgevano, in particolare quella dove c'erano i nuovi filosofi. Io, per non dare fastidio, anche perché non c'era posto, e per cercare di registrare tutto quello che veniva detto, fra l'altro uno dei filosofi parlato esclusivamente in francese, senza traduzione simultanea, era pesante da ascoltare, però nonostante questo avevamo questo entusiasmo che ci permetteva, ci spingeva a fare tutto. E per evitare di dare fastidio legai il microfono, piccolino per la verità, a mo' di piuma di uccello, così come facevano gli indiani.
Quei tre giorni di Bologna sono stati una grandissima crescita, ma proprio perché ci mettevamo alla prova, forse i tre ragazzini che venivano dal paesino di Cinisi e andavano a questo convegno di Bologna dove c'era tutta Italia, cioè proprio noi eravamo nessuno in realtà. E poi in quei giorni ci siamo divisi i compiti, perché c'erano talmente tante iniziative che chiaramente per riuscire bene o male a seguire tutto ognuno si sceglieva una cosa. Io per esempio seguivo molto di più i collettivi femministi e quindi quasi sempre ero a Piazza Maggiore, perché gli incontri di questi gruppi erano su Piazza Maggiore. Peppino invece si chiuse al Palazzetto dello Sport per tre giorni e da lì rimase molto colpito da Toni Negri, rimase molto colpito da tutta questa cosa e lui rimase all'interno di quei gruppi. E poi appunto ci rincontravamo la sera, ci davamo appuntamento la sera, un orario determinato per raccontarci fra di noi le nostre giornate, ma principalmente per fare queste telefonate alla radio e questi servizi alla radio. Una prova vera di quello che era la radio, perché è stata la prima trasferta degli inviati che andavano fuori e facevano i servizi in diretta col telefono a gettoni. La sera c'era la cosa di recuperare i gettoni per poter fare la telefonata, perché non è che esistevano altri telefoni, quindi dovevi recuperare il sacchettino dei gettoni, per avere l'orario fissato con la radio, e facevi la tua diretta telefonica col telefono a gettoni.
Alla radio si producono documenti di ottima qualità. Si fa un documento contro il nucleare e non si fa più come collettivo nucleare, si fa come collettivo nucleare Radio Auto. Ed è, ha un altro significato. E i contenuti sono ottimi, perché ci sono i contenuti che c'erano nei tabelloni, sono stati portati fuori a Terrasini prima e a Cinesi dopo. Nelle lunghe pause di Radio Auto dovute ai guasti del trasmettitore c'è stato un momento particolare, perché fu vissuto in maniera diversa, inaspettata insomma. Tutto nasce comunque dalle discussioni che sono state fatte a Radio Auto in seguito alla prima rappresentazione, drammatizzazione sulla questione nucleare che si tenne a Terrasini, che ha visto coinvolti non tutto il gruppo redazionale di frequentatori della radio, ma soltanto una parte, perché in quel gruppo che diede vita a quella interessantissima esperienza c'erano moltissimi che provenivano invece dall'esperienza di musica e cultura, che non avevano aderito, condiviso la loro partecipazione alla radio, perché non si sentivano tagliati a fare un'esperienza radiofonica insomma. E si parlò parecchio poi alla radio di quella drammatizzazione come di un momento, alcuni lo hanno visto e vissuto come un momento di disgregazione o come un momento, come un segnale che potesse andare nella direzione della disgregazione, che potesse comunque causare un depauperamento del materiale umano, come se potesse essere una causa che ben presto avrebbe pure potuto compromettere l'esistenza della radio. Comincia una discussione su questa cosa e molti, fra cui anche Peppino, non sono d'accordo alla continuazione dell'esperienza del gruppo antinucleare, o perlomeno se quel gruppo doveva continuare la sua attività non doveva coinvolgere elementi della radio, perché la radio disponeva di poche persone. Anzi aveva bisogno di altri, e questo invece non succedeva, si rischiava di fare succedere il contrario. E questa cosa ha provocato una reazione, secondo me, di tipo emozionale, di tipo psicologico e nient'altro. Non ci fu nessuna contrapposizione politica, tra l'altro non ci fu una discussione politica su questa cosa, ci fu una discussione in cui ognuno disse spontaneamente quello che pensava. E il gruppo antinucleare aveva preparato alcuni tabelloni con tutte le didascalie e i contenuti, perché c'erano analisi vere e proprie poi sintetizzate in alcuni tabelloni, e venivano tenuti nella stanza inferiore al piano terra della radio, in cui mettevamo di solito le cose più ingombranti, e i tabelloni erano abbastanza grandi in effetti. Una sera qualcuno prese a calci un paio di questi tabelloni. Di domani mattina capitò ad alcuni di noi, un paio di noi, che la porta della radio era chiusa e non c'era nessuno, perché non rispondeva nessuno. Sono tornato alla radio nel pomeriggio e questa volta con me c'era Guido. Abbiamo bussato e dopo un po' si affacciò Vito Locuca dal balcone. Ha detto: non è inutile che bussate, non si può salire, la radio è occupata. E mentre Vito diceva queste cose si sente la voce di Peppino e dice, si rivolge a Vito, dice: Vito, falli entrare, che dici, non si può entrare. Abbiamo fatto una chiacchierata tranquilla, serena, non era successo niente. Avevamo avuto il tempo di vedere che i due tabelloni più a vista avevano ricevuto un trattamento particolare, c'erano i segni dei calci insomma, e noi abbiamo chiesto spiegazioni. E alla fine di questa chiacchierata un po' imbarazzata accompagnata da diverse risate prolungate, insomma, soprattutto di Vito Londuca, che era il più imbarazzato, perché a dare le pedate ai tabelloni era stato proprio lui, e soltanto lui, poi lo disse chiaramente. E noi ci ridemmo sopra perché abbiamo detto: tanto non si è riuscito manco a distruggerli e si possono risistemare facilmente, quando occorrerà li porteremo fuori.
Questo è il podcast ufficiale di Storie Ribelli, micro storie di ragazzi e ragazze a Mafiopoli con Peppino Impastato.
Per la serie Una foto, una storia avete ascoltato il sesto episodio della vera storia di Radio Out, il sociale e i grandi eventi.
Testimonianza e voce narrante, Andrea Bartolotta. Testimonianze di Giampiero La Fata, Fanny Jacopelli, Graziella Jacopelli, Marcella Stagno, Benedetto Cavataio.
Spazio Donna è un frammento originale dell'epoca condotto da Fanny Vitale.
Frammenti di Onda Pazza sono ricavati dalle cassette originali con la voce di Giuseppe Impastato.
I volantini del collettivo femminista sono letti da Margherita Mongiovì.
Gli altri documenti sonori sono stati trovati in rete. Musica di sottofondo di Kumigo, Danonson.
Foto, ideazione e produzione Paolo Chirco. Cinisi ottobre 2022.